Di nuovo un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, con noi Andrea Mazzucotelli del Comitato Pendolari. Ciao, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Andrea Mazzucotelli è già stato nostro ospite, già abbiamo avuto modo di parlare della Ferrovia Nord Milano, comunque dei trasporti locali, perché insomma è un argomento che è all'ordine del giorno, perché lo utilizzano i pendolari che vanno a lavorare fuori Saronno, ma anche tantissimi studenti, per esempio, che vengono a studiare a Saronno. Sono circa 6.000 gli studenti non residenti che vengono tutte le mattine a Saronno. Allora, quindi c'è un grande movimento di persone, ovviamente ci dovrebbe essere anche un grande movimento di mezzi che diano la possibilità a queste persone di spostarsi. Però recentemente si sono viste e si vedono spesso ritardi, forse a volte inspiegabili, per esempio sui treni, che ecco, i treni sono il punto un po' debole di questa catena. Prego.
Sì, appunto, è giusto comunque evidenziare la distinzione tra trasporto pubblico e treni, perché i treni sono l'architrave del trasporto pubblico, ma il trasporto pubblico, bisogna ricordarselo sempre, è fondato anche su metropolitane, autobus, funi, quindi nel nostro caso autobus urbani ed extraurbani, che hanno problemi di natura diversa da quelli del servizio ferroviario, ma hanno anche comunque i loro problemi, che sarebbe bello discutere meglio. Tornando al servizio ferroviario, c'è l'intenzione ufficialmente di dare un servizio capillare in crescita, che tolga automobili dalla strada e migliori l'ambiente e la vita delle singole persone. C'è qualche problema effettivamente, perché non solo ordinariamente si registrano oscillazioni stagionali anche importanti nella puntualità e nella regolarità dei treni, come anche attestato dalla relazione ufficialmente prodotta da Regione Lombardia in merito, ma quest'anno in particolare pare che l'oscillazione autunnale sia stata particolarmente drammatica. Ora, non abbiamo purtroppo i dati consolidati con le motivazioni di tutto quello che sta succedendo, quindi necessariamente bisogna esporsi sugli elementi di cui si è in possesso. Però l'impressione è che appunto l'ondata autunnale di ritardi e soppressioni sia stata quest'anno particolarmente significativa. Questo stupisce molto, perché la rete ferroviaria, si dirà, ha una capacità limitata, prossima alla saturazione, e in gran parte è vero, però non più di 5 anni fa, perché ricordiamo che sulla rete ferroviaria lombarda, Ferrovie Nord più rete ferroviaria italiana, si producevano nel 2018 quasi 45 milioni di chilometri anno, adesso siamo intorno ai 40, quindi lo stress sulla rete prodotto dal servizio ferroviario regionale lombardo è minore rispetto al 2018, dimenticandoci per un secondo, se fosse mai possibile, dell'esperienza del Covid, che ha avuto le sue oscillazioni in gran parte riassorbite. Quindi la rete è meno sollecitata di prima, o comunque sollecitata più o meno come prima. La rete è stata potenziata con tanti lavori che viaggiatori occasionali e pendolari incontrano, perché costantemente ci sono tratti di linea soppressi, limitati, rallentati, eccetera. Regione Lombardia, lodevolmente, anche col favore di noi comitati, ha investito quasi, se non più, di 2 miliardi di euro per rinnovare i treni, e hanno dei treni nuovi di concessionario sostanzialmente. Questa situazione è molto strana, perché la rete ha dei grossi problemi in alcuni punti, sia quella regionale sia quella statale. In parte sono stati risolti, in parte no, ma non è peggio di prima. La produzione è più o meno la stessa, se non leggermente meno, e i treni sono stati quasi completamente rinnovati. Quindi non si capisce perché debba essere successo tutto questo, appunto, ricordando che
a volte capita che il treno investa qualcuno, e quello, vabbè, quello sì, non è programmabile, però i guasti probabilmente sì, bisognerebbe sì,
esattamente
far qualcosa.
Noi sappiamo che per esperienza, ma anche per come è costruito il treno, una debolezza oggettiva del nuovo treno Caravaggio è che ha delle porte molto lente e soggette a guasti. Questo noi lo sappiamo, però altre caratteristiche tecniche come l'accelerazione e la frenata che sono piuttosto impressionanti, ecco, quindi in qualche modo si dovrebbe riuscire a utilizzare il treno, che comunque è un treno nuovissimo, in modo da ottenere prestazioni migliori rispetto ai treni vecchi. Questo per dire un caso, ma non è solo questo. Poi ovviamente, come ricordavi tu, ci sono tante situazioni in cui se il viaggio non può essere completato regolarmente non è colpa di chi esercisce il treno, non è colpa della ferrovia. A volte le cose possono succedere come gli investimenti, perché l'investimento ha un decorso che è controllato non dalle ferrovie ma dall'autorità giudiziaria. Qui appunto subentra un altro capitolo estremamente importante, che è quando succedono queste cose, perché a me piacerebbe che non succedesse mai, non solo per la non interruzione del traffico ma anche perché ogni volta che c'è un investimento c'è una vita spezzata, è doloroso, è una cosa molto brutta che vorrei non succedesse mai, però purtroppo sappiamo che succede e potrebbe ricapitare e quindi è nell'ordine delle cose, anche se è molto triste purtroppo. E il fatto che il sistema ferrovia risponda tutte le volte come se fosse la prima volta, questo è un altro elemento di preoccupazione. Quindi su episodi di forza maggiore ovviamente non si incolpa le ferrovie, ma le ferrovie hanno la responsabilità di prevederli e gestirli, tanto che nel nuovo contratto ferroviario attualmente in vigore c'è tutta una parte relativa a i programmi di intervento nel caso di questi eventi, ma io non vedo riscontro reale rispetto a quello che era previsto nel programma di intervento in caso di interruzioni improvvise alla linea, perché dovrebbero trovare degli autobus sostitutivi
rapidamente,
diciamo a seconda della frequenza base della linea, in mezz'ora o un'ora più o meno, quindi in un tempo compatibile con la gravità dell'episodio. Infatti io quando so che succede qualcosa di grave sulla linea ovviamente non mi aspetto di arrivare precisamente al minuto, mi aspetto di arrivare con un ritardo compatibile con l'inconveniente. Anche andando per strada succede che ogni tanto c'è l'ingombro, c'è l'incidente che devi fare una deviazione, certo, e arrivi con quel quarto d'ora, 20 minuti di ritardo che è proporzionato rispetto all'evento che è successo. Quindi io faccio fatica ad accettare di arrivare 20 minuti di ritardo perché le porte sono lente, faccio fatica ad arrivare con 2 o 3 ore di ritardo perché c'è un'interruzione di linea che non è stata gestita correttamente. E appunto su questo c'è molto da lavorare e i fatti dicono che non si sta lavorando abbastanza. Poi questa amministrazione dell'azienda che esercisce il servizio ferroviario in Lombardia si era insediata dicendo facciamo troppi treni, dobbiamo fare più autobus, e siamo arrivati all'ultima conferenza del trasporto pubblico regionale in Lombardia che regione stessa ci ha detto guardate che non riusciamo più a fare bus sostitutivi perché non ci sono più autobus. Quindi c'è anche un problema che
di carenza di autobus,
anche quello. E quando qualcuno periodicamente esce sulla stampa dicendo sì ma il treno non lo devi fare perché c'è troppa poca gente, fai il bus, i treni tendenzialmente ci sono o dovrebbero esserci, il bus ci hanno detto che il bus sostitutivo del treno è molto difficile che si trovi, quindi è il punto su cui lavorare questo, cioè ridurre l'impatto di piccoli servizi sproporzionato rispetto alla dimensione del problema iniziale e gestire le grandi emergenze, o anche quella che è successa lunedì a Bovisa. Se poi è colpa, non è forza maggiore, è colpa del gestore infrastruttura, o meglio responsabilità del gestore infrastruttura, prevenire al massimo possibile che quei guasti accadano e quando accadano ripararli il prima possibile. Ovviamente il servizio ferroviario, se il gestore infrastruttura non mette a disposizione la ferrovia con tutti i dovuti dispositivi di controllo e sicurezza, non può fare il treno, ma deve gestire le persone e deve riuscire a fare almeno defluire le persone, perché appunto quando ci sono queste crisi, se voi andate a Garibaldi, a Cadorna o a Bovisa, trovate un affollamento di persone che è sovrumano non è qualcosa che si augura o qualcosa che si può sostenere a lungo, ecco.
Va bene, facciamo un piccolo stacco musicale e dopo continuiamo.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, no, non incontrarlo mai. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più di grata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da, da, da. E certi applausi ormai. Sono dovuti per amore non incontrarlo mai.
Bene, allora riprendiamo la nostra intervista a Andrea Mazzucotelli. Stavamo parlando fuori onda di queste ventilate possibili riduzioni dei treni, però si parla anche si è parlato un po' di tempo fa dell'eliminazione del Malpensa Express Milano Centrale che passa da Saronno. Insomma, ci sono tante cose, un pezzo di Malpensa della linea Malpensa Orio al Serio, che è l'ultimo tratto da Bergamo a Orio, che dovrebbe essere finito, comunque ci stanno lavorando, però mi diceva Andrea che non sarà così semplice. Insomma, ci sono tante cose. Fai tu il punto, prego.
Sì, purtroppo il commento generale che si può fare è: non è semplice, purtroppo questa è la grande verità. Allora, entrando più nel merito, il presupposto piano di tagli, soppressioni, razionalizzazioni, accorpamento di due corse in uno, ne abbiamo sentite di tutte per tentare di far passare questo concetto, in realtà ufficialmente non esiste, perché quello che fa fede ed è quello che ci ha detto Regione Lombardia in conferenza regionale di trasporto pubblico locale il 30 ottobre scorso è che c'era un orario di potenziamento secondo i canoni regionali, quindi crescita, sviluppo, miglioramento, già pronto ad aprile 2024, perché anche per conseguire le tracce ferroviarie su Ferrovie dello Stato il progetto orario di dicembre ce lo devi avere pronto in primavera di quello stesso anno, quindi per dare un'idea dei tempi che ci vogliono per organizzare un orario ferroviario. Ci hanno detto appunto che loro avevano questo bel programma di sviluppo secondo quello che Regione Lombardia vorrebbe fare da una quindicina, 20 anni a questa parte. Poi ci hanno detto: guardate che ci sono stati dei problemi, c'è una serie di problematiche nell'affidabilità e regolarità del servizio che si stanno verificando. La regione, parte politica, ha chiesto una soluzione e si sta lavorando alla soluzione senza dire di che cosa si trattasse. Quindi questo a livello ufficiale è quello che esiste, e se cercate, a meno che non l'abbiano caricato nell'ultima ora, dopo l'ultima volta che l'ho verificato, se cercate sul sito di Trenord gli orari ufficiali dopo il 15 dicembre trovate vuoto, non li hanno ancora caricati, quindi l'orario di dicembre ancora non esiste perché c'è questa situazione di stallo di cui stiamo parlando. In contemporanea, quindi a fronte di questa situazione ufficiale indeterminata, ma la situazione ufficiale è questa, da qualche tempo, ma troppo tardi per i tempi che servirebbero per lavorare su questo orario ferroviario, normalmente si parla, qualcuno esce sui giornali in modo anonimo, anche se potremmo avere un'idea da chi provengono queste indicazioni, ma abbastanza in anonimo, esce questa proposta di facciamo troppi treni, riduciamo i treni, l'infrastruttura è satura, ma come dicevamo prima le criticità infrastruttura ci sono, ma sono non peggiori del 2018, quindi è da ridimensionare questa cosa. Quindi sostanzialmente il problema che i treni fanno ritardo è che ci sono. Quindi ovviamente la logica: se un treno non c'è non può fare ritardo, se un treno non è previsto da programmazione non conta come soppresso. Quindi la logica proposta sarebbe un po' questa, soltanto che se voi fate caso bene, in modo attento a tutti questi articoli di giornale, quindi scritti con sicurezza ma che non costituiscono ufficialità tecnica, vedete che ogni volta scrivono delle cose diverse ed è un programma disarticolato. Quindi più o meno il concetto generale è: il treno fa ritardo, scegliamo alcune fermate meno critiche e facciamo saltare la fermata al treno, così il treno arriva puntuale perché non si deve fermare, che non è l'approccio di Regione Lombardia, ben inteso. Quindi è molto disordinato questo approccio. Poi, confrontandoci anche con altri comitati di viaggiatori e altre persone che sono state in anni passati in conferenza regionale del trasporto pubblico, mi dicono che guarda che alcune di queste soluzioni le stanno dicendo da 15 anni, quindi quella è un'idea di qualcuno che non ha le stesse idee di Regione Lombardia, meno quelle ufficiali, e che da tanto tempo cerca di spingere verso di quelle. Quindi non è una risposta a una crisi, è un'idea diversa che qualcuno ha e cerca di far passare, però i fatti dicono che quando Regione Lombardia ha deciso che bisognava fare i treni e farli crescere per quanto reso possibile dall'infrastruttura, anche l'utenza è aumentata, si arrivava vicini agli 800.000 pre-Covid, adesso stiamo ritornando su quei numeri e si presuppone, è prevedibile, che nei prossimi anni supereremo i numeri del pre-Covid. Quindi nonostante tutto l'utenza risponde, l'utenza che prima non c'era adesso c'è, le corse che devono essere riempite di più sono quelle non così piene, che sono quelle che qualcuno secondo concetti diversi vorrebbe ridurre. E quindi la contraddizione e lo stallo sono un po' questi. Appena avremo notizie verificate le faremo sapere.
Benissimo, siamo in chiusura, grazie Andrea di essere stato con noi, abbiamo capito che c'è tanto lavoro da fare, insomma speriamo che qualcosa si faccia. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori, buona giornata.
Grazie e buona domenica.